avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Oggi parleremo di pace, di Mediterraneo in particolare, guardando al Medio Oriente, e guardiamo al Medio Oriente attraverso una testimonianza particolare. Il neo ambasciatore del sovrano militare ordine di Malta a Cipro, il comandante Domenico Gianni, che ci parlerà del ruolo di Cipro nel Mediterraneo per la pace. Parleremo poi del terremoto del centro Italia, lo ricorderete, il sisma del 24 agosto del 2016. C'è stato un punto stampa in cui si è fatto menzione della ricostruzione e riparazione delle zone colpite dal terremoto. Pensate che è un'area vastissima, dove ci sono decine e decine di comuni che si stanno riorganizzando dopo questo terremoto che ha colpito le varie comunità. E poi andremo a Palermo, dove si sta festeggiando Santa Rosalia, e per Santa Rosalia parleremo di una iniziativa culturale particolare promossa dalla Università Lumsa. Io ringrazio naturalmente Gustavo Messina per la parte tecnica, io sono Luca Collodi, ancora buon pomeriggio. E allora parliamo di pace, di Mediterraneo in particolare, guardando al Medio Oriente. Lo facciamo ringraziando e salutando il comandante Domenico Gianni, neo ambasciatore del sovrano militare ordine di Malta a Cipro. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, dottore, e agli ascoltatori.
Il comandante Domenico Gianni lo conosciamo come comandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, ma oggi lo andiamo a conoscere con un nuovo ruolo, che è quello di ambasciatore a Cipro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Parliamo di un tema enorme, importantissimo, e cioè il Mediterraneo e la pace. Cipro è una realtà fondamentale per la pace in Medio Oriente.
Cipro, tanto, è l'ultimo paese dell'Europa e il primo paese dell'Oriente, quindi storicamente Cipro ha sempre avuto un ruolo molto importante. L'Ordine di Malta lo ha posseduto per alcuni secoli dopo la perdita di Gerusalemme, prima di ritirarsi a Rodi per poi andare a Malta e poi arrivare a provare a Roma. Ma quindi Cipro ha questa strategica posizione, si trova al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo, noi sappiamo quanto sia caro a tutti noi, quanto sia caro al Santo Padre, quanto sia caro alla politica della pace, al ruolo della pace. È un paese, è un'isola purtroppo ancora divisa, l'unico territorio dell'Europa dove ancora c'è un confine, un muro che divide una parte occupata e una parte invece che è la parte di Cipro riconosciuta dall'Europa. C'è una buffer zone presidiata dalle Nazioni Unite e ha questo compito di lavorare molto per la pace, perché in questo momento è vicina ovviamente a Israele, quindi tutto quello che afferisce alla crisi di Gaza. Quindi anche Cipro si è subito, come dire, messa a disposizione, no? Ha insistito per portare aiuti umanitari a Gaza. Dall'altra parte il Libano, con tutto quello che è il tema dei migranti che arrivano anche dalla Siria, da tutti questi luoghi, e che attraverso il Libano poi sono approdati a Cipro. Quindi è una realtà, secondo me, di grandissima importanza, dove davvero il ruolo che può svolgere, quindi è un compito difficile, ma nella sua difficoltà Cipro può essere una strada percorribile da seguire, che è la strada per la pace, per la comunione fra i popoli.
Come ambasciatore a Cipro, come pensa di favorire questo sviluppo della pace?
Sono l'ultimo arrivato in questa attività, ma credo che l'Ordine di Malta nei suoi oltre 1000 anni di storia davvero abbia sempre lavorato a servizio degli ultimi, dei fragili, no? Quello che appunto noi chiamiamo i signori malati, cioè intendendo per i malati gli ultimi, i fragili, le situazioni di bisogno. Ci sono tantissime realtà oggi veramente della nostra presenza. Non dimentichiamo l'ultima visita che è stata fatta dal grande ospedaliere insieme al patriarca di Gerusalemme a Gaza, ma vorrei dire in tanti luoghi del mondo, l'ordine di Malta con le sue ambasciate, oltre 130 ambasciate, con tutte le rappresentanze negli organismi diplomatici internazionali, con le associazioni presenti in tanti stati del mondo. L'Ordine di Malta si fa carico dei più poveri, dei più bisognosi, dei più semplici, quindi una storia ultramillenaria di servizio alla persona. E Cipro credo che sia un'altra delle realtà veramente di bisogno, dove l'Ordine di Malta può svolgere ancora una volta questo ruolo di diplomazia umanitaria a servizio degli ultimi, dei poveri. Lo fa ovviamente in stretto contatto con la Nunziatura Apostolica, in questo caso il Nunzio vive e residente in Giordania, c'è un incaricato di affari della Nunziatura Apostolica, quindi la Nunziatura Apostolica è come dire il primo pendant. Lo fa con la Chiesa locale, la Chiesa Maronita, la Chiesa Latina, ma anche con la Chiesa Ortodossa, poi con le altre istituzioni dello Stato. Io sono stato anche lì molto ben accolto, anche in virtù del viaggio di Benedetto XVI al quale io partecipai, ma anche il recente viaggio di Papa Francesco, che è nel cuore e nella mente di tutti. Allora, con le realtà locali, con le altre ambasciate, credo davvero che si può fare la nostra piccola parte, la nostra parte però totalmente a servizio della persona, quindi lavorare per la pace e cercare soprattutto, ecco, come dico, di essere vicino a quelle realtà di bisogno. Ci sono, se uno tiene conto delle percentuali, Cipro in rapporto alla popolazione ha il numero più alto di richiedenti asilo, perché sono moltissimi i rifugiati e i migranti che arrivano, ci sono i problemi per il ricollocamento. Allora si tratta davvero di essere presenti sul territorio come Ordine di Malta a tutto tondo, a servizio della persona, nell'aiuto ai più poveri, agli ultimi, ai fragili.
Comandante Gianni, lei unisce questo importante ruolo umanitario di ambasciatore a Cipro dell'Ordine Militare Sovrano di Malta anche come Presidente delle Misericordie d'Italia, e voi già lì siete presenti come Misericordie a Betlemme, ancora in Medio Oriente.
Sono molto, come dire, sono molto grato all'Ordine di Malta e ovviamente al Gran Maestro, al Gran Cancelliere in particolare, per avermi chiesto questo servizio. Da tanti anni io facevo parte dell'Ordine di Malta, ma non ero attivo in questo senso, e quindi il fatto di poter mettere a servizio dell'Ordine di Malta il mio know-how, le mie esperienze acquisite in tanti anni di servizio in Vaticano, sono per me un grande motivo di onore interiore, di servizio, ecco. Quindi, ma questo va a fare il paio con il servizio di Presidente Nazionale delle Misericordie, che è comunque l'aspetto del servizio alla persona nel quale io credo molto, e credo che noi dobbiamo investire sempre di più nel servizio agli ultimi, nel servizio ai più poveri e più fragili, perché davvero si parla di tanti temi. Oggi io parlo sempre di geospiritualità. Se noi non ritroviamo quel senso spirituale, quell'attenzione all'alto, a quello che il Signore ci chiede, no? La persona è il Signore per noi, quindi per me questo è molto importante. Betlemme è stato un altro obiettivo che sotto la mia presidenza viene raggiunto ancora, perché le Misericordie già da molti anni erano presenti a Betlemme sull'intuizione di grandi presidenti nazionali che mi hanno preceduto, del correttore nazionale Monsignor Agostinelli, ma a causa della pandemia, a causa di problemi anche economici, avevamo chiuso questa realtà. Grazie oggi a un aiuto molto importante che una fondazione ha voluto dare alle Misericordie, riapriamo a strettissimo giro i nostri ambulatori a Betlemme, dove davvero credo che ci sia bisogno di aiuto alla persona e di testimonianza e di vicinanza a un popolo così sofferente, in un ambito di dialogo interculturale e interreligioso in cui credo che noi cattolici siamo chiamati a dare il nostro massimo contributo.
Molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Segnali di vita, ci dice l'indimenticato Battiato, cantautore italiano, cantautore siciliano. Segnali di vita che noi ora cercheremo di andare a trovare con il prossimo ospite, che saluto subito, Guido Castelli, commissario alla riparazione e ricostruzione del Centro Italia. Stiamo parlando del terremoto del 24 agosto del 2016 e di altre scosse poi a seguire. Commissario Castelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a loro dell'invito che consente di mantenere alta l'attenzione, no? Su questa sequenza sismica. Mi permetto di aggiungere che dopo quella tragica del 24 agosto ci fu quella del 26 ottobre, quella del 30 ottobre e quella del 18 gennaio 2017. Quindi quattro terremoti catastrofali nel breve giro di 5 mesi, dobbiamo sempre tenerlo a mente.
Una superficie interessata di 8.000 km quadrati, 138 comuni in 4 regioni, e cioè Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Una zona colpita da questo sisma, diciamo a cavallo tra il 2016 e il 2017, dove ancora oggi vivono oltre 600.000 persone. Voi, commissario Castelli, nei giorni scorsi avete presentato un po' il punto sulla ricostruzione e la riparazione, in particolare socio-economica, e in qualche modo qualche segnale di vita intravediamo, perché spesso la ricostruzione in Italia dai terremoti è un problema molto annoso.
Un problema che effettivamente si ripresenta, nonostante che ancora forse una cultura della prevenzione e della sicurezza non si sia fatta largo nel popolo italiano, che tuttavia ha sempre ben presente il fatto che per ogni scossa sismica si tratta di affrontare un periodo che, ahimè, è sempre molto lungo. Non ha fatto eccezione la sequenza del 2016-17, anche se è questo il succo del nostro rapporto. Finalmente, da un anno e mezzo circa, abbiamo possibilità di dire che il cambio di passo c'è stato. Questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, lo abbiamo documentato appunto a Palazzo Chigi nel rappresentare i numeri, i dati che sono stati contenuti in questo rapporto sulla ricostruzione e la riparazione sociale ed economica.
Commissario Castelli, di che ricostruzione si tratta? Allora, che cosa sta succedendo? Dobbiamo dire che più volte, anche diciamo attraverso la stampa, le popolazioni locali lamentavano un qualche ritardo, macerie che sono rimaste sui posti, insomma realtà, e spesso ci sono anche poi per chi lavora su quei posti difficoltà burocratiche, legislative, giuridiche, eccetera. Naturalmente il quadro non è facile, è molto complesso. E allora, diciamo, che novità ci sono, che tipo di ricostruzione stiamo parlando?
Allora, innanzitutto per quanto riguarda la ricostruzione materiale del patrimonio edilizio, come si sa, si compone di due grandi temi. La prima è la ricostruzione privata. Noi abbiamo su un totale di 50.000 domande di ricostruzione che ci attendiamo, avuto la possibilità di riceverne circa 31.000. Abbiamo sostanzialmente quindi concesso importi proprio per la ricostruzione pari a 8 miliardi e mezzo e quindi possiamo dire che attualmente siamo arrivati complessivamente a 11.000 circa cantieri chiusi, case riparate, ci sono 10.000 cantieri in corso in questo momento, proprio nel luglio del 2024, e dobbiamo ora concentrarci su un grande tema, quello della presentazione dei progetti, perché può sembrare incredibile ad ascoltarsi, ma ancora mancano 19.000 progetti. Questa è proprio una grande questione su cui ci stiamo applicando, il fatto vero di sollecitare in particolare i professionisti tecnici a depositare i progetti, perché dopo 8 anni è necessario assolutamente prendere in maniera risoluta il toro per le corna. In questo senso noi ci siamo dati un obiettivo, la programmazione, cioè abbiamo chiesto ai soggetti che tecnicamente sono chiamati a presentare i progetti di fare una cosa fondamentale, dedicarsi con priorità alle prime abitazioni. Il nostro obiettivo è quello di riportare a casa la gente. Le seconde e le terze case sono importanti, ma prima ci sono le prime abitazioni. Se lei mi chiede quanti sono ancora i nuclei che sono costretti,
cioè le chiedo ci sono quindi ancora sfollati dalle zone colpite dal sisma?
Sì, assolutamente. Lei consideri che attualmente ci sono 9.000 nuclei che o beneficiano del contributo di autonoma sistemazione oppure abitano nelle cosiddette casette. Ti consideri che quando io mi sono insediato erano 14.000 circa, quindi in questo anno e mezzo abbiamo fatto parecchio, però non possiamo assolutamente, come dire, crogiolarci sul vergogno, dobbiamo andare avanti. Quindi abbiamo finalmente dato una scossa, anche se improprio usare questo sentivo, questo cambio di passo, ma ancora c'è molto da fare, soprattutto alla matrice a cumuli, devo dire, ancora, dove i dati sono stati molto significativi.
Ancora due cose, velocemente, poi magari ci torneremo più avanti, commissario certo. Castelli. Che tipo di cantieri sono aperti in questo momento?
Allora, in particolare noi abbiamo presso i cosiddetti tagli beni impegnativi, ma invece abbiamo aggredito il tema dei danni che avevano riguardato case pesantemente lesionate. Lei consideri però che a questo si aggiungono i cantieri della ricostruzione pubblica. Noi abbiamo circa 3.000 interventi che sono oggetto in larga parte di progettazione e che in altri casi sono partiti. Considerate che siamo ad un 12% di quella cifra di opere pubbliche già diciamo collaudate. Importante anche perché sono ospiti di Radio Vaticana gli edifici di culto. C'è un grande sforzo per sostenere le diocesi che hanno la responsabilità anche di promuovere il procedimento amministrativo, sono soggetti attuatori. Beh, lei consideri che negli ultimi 12 mesi abbiamo svolto circa 90 conferenze speciali proprio per autorizzare l'intervento di riparazione delle nostre chiese, un tema che è molto caro alla CEI, con cui tra l'altro mi confronterò proprio il prossimo 23 luglio in un incontro che periodicamente celebriamo proprio per confrontarci sulle questioni tecniche. Abbiamo anche sviluppato un accordo con il Ministero della Cultura, con il Ministro San Giuliano, perché il tema delle sovrintendenze quando si interviene sulle chiese è molto importante, e abbiamo garantito personale aggiuntivo utile ad un più rapido disbrigo delle pratiche di tutela dei beni culturali, perché sulle chiese insomma sono questioni molto delicate ma molto importanti. Cioè, poi ci sono le scuole,
grazie.
E stiamo ricostruendo 455, penso, un grande sforzo, immane, ma insomma.
Grazie commissario Castelli, la domanda, la seconda domanda era proprio il patrimonio religioso, lei ha risposto, torneremo a parlare con lei. Grazie al commissario alla riparazione e ricostruzione del Centro Italia per il sisma del 2016, Guido Castelli, buon lavoro.
Arrivederci e grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere.
E andiamo a Palermo, dove si sta festeggiando Santa Rosalia. Parliamo di iniziative culturali con il professor Giampaolo Frezza, prorettore vicario dell'Università LUMSA, che per festeggiare la Santa ha messo in campo un'iniziativa. Professore, di cosa si tratta?
Ah, buonasera. Dunque, in occasione della ricorrenza dei 400 anni dall'inserimento delle spoglie di Santa Rosalia, Francesco, il Papa, ci ha invitato tutti nella comunità di Palermo, sull'esempio della Santuzza, ad essere un faro, una luce di speranza. Allora noi abbiamo pensato di creare un'installazione di un geniale artista contemporaneo che si chiama Edoardo Dionea Cicconi e che propone dei monoliti con vetri e specchi, una forma geometrica, al centro del chiostro del monastero del Settecento, che è la sede palermitana della LUMSA, e quindi sarà un fascio di luce, una luce rivolta a Rosalia.
Un fascio di luce che verrà allestito presso la sede palermitana della LUMSA.
Esattamente, che è al centro della città, è presente qui da 25 anni. Allora noi abbiamo pensato di colloquiare con Rosalia attraverso un linguaggio più contemporaneo, che è appunto questa specie di ossimoro fra la modernità dell'opera, che assorbe la luce del giorno e la riflette di notte attraverso una trasparenza dell'illuminazione rivolta proprio al monastero di Santa Rosalia, al santuario di Santa Rosalia.
Professor Frezza, quest'opera d'arte dell'artista Edoardo Cicconi in qualche modo mette in comunione, diciamo, lega il legame tra la Santa Rosalia di Palermo e la luce.
Esattamente, era proprio questa la nostra idea, perché la Santa ha sempre illuminato la comunità di Palermo, proprio perché quest'anno festeggia l'anno, viene chiamato così, giubilare rosaliano, 400 anni dal rinvenimento. L'idea era proprio quella di creare un'immagine legata appunto alla luce che da sempre la Santa rivolge alla comunità di Palermo.
Si tratta in sostanza di un'opera che ricorda molto una stele di luce. Se posso dirle, professor Frezza, a me ricorda molto la stele di 2001, Odissea nello spazio, anche se diciamo...
No, allora, sì, certamente, guardi, è una forma geometrica, l'artista...
Questo per dirlo ai nostri ascoltatori, così lo immaginano anche, per chi non può venire a Palermo a vederlo, magari lo vede su internet in qualche fotografia, però ricorda molto la stele del film di Rublik.
Esattamente, ricorda quello e poi la cosa molto bella e molto innovativa, e spero che sia un linguaggio anche per i ragazzi, attraverso questo linguaggio ovviamente noi vogliamo avvicinarli all'arte ma anche alla ricerca della bellezza, quella cura, quella B maiuscola che in qualche modo poi Rosalia esprime. Dicevo, l'opera è molto interessante perché è appunto un grosso cubo molto alto di specchi e di vetri che riflettono la luce di giorno, cioè assorbono la luce di giorno e di notte la riflettono verso proprio puntando verso nord, e quindi verso il santuario di Santa Rosalia.
Grazie.
Un punto di collegamento.
Grazie al professor Frezza, prorettore vicario dell'Università LUMSA. Auguri alla LUMSA e a Palermo per Santa Rosalia. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
E noi chiudiamo il Mondo alla Radio di oggi da Luca Collodi e Gustavo Messina. Grazie per l'ascolto.